No, non è che posso rispondere. Facciamo che io dico qualche reazione. No, distinguerei in due parti gli interventi. Uno riguarda un po' la situazione interna, l'altro invece su cui posso dire molto poco perché io poi non mi intendo di cose militari e di aspetti diplomatici, quindi non ho una competenza mi permetta di poter rispondere in modo soddisfacente. Sulle questioni interne, qualcuno, per il secondo intervento toccava il problema dell'importanza delle riserve. E, dunque, secondo me il fatto che anche tu ne parlavi, no? Le riserve cinesi che consentono di comprare anche titoli del debito pubblico americano. E le riserve cinesi, io ho avuto l'impressione che abbiano giocato un ruolo e che continuino a giocarlo, perché per cui la preoccupazione che non si riducano troppo, secondo me, è fondata, perché loro stanno tentando, anche se recentemente ho visto un po' rallentare gli sforzi per un'internazionalizzazione del RMB. E finché non riescono a portare avanti questa internazionalizzazione del RMB, è difficile che mollino sul piano della libertà del movimento dei capitali. Quindi cercheranno sempre di stare attenti che le loro riserve non scendano troppo, insomma. Ecco, perché insomma, le riserve sono state utili anche per evitare che fenomeni di indebitamento, la mia impressione è questa, di indebitamento che noi consideriamo eccessivo, poi non abbiano avuto effetti di crisi. Perché loro per esempio hanno affrontato il problema dei cosiddetti non performing loan ancora alla fine degli anni 90 con grande successo, perché avevano le riserve che gli hanno consentito poi di intervenire, e anche adesso questo è un forte cuscino di protezione. E quindi sotto il profilo della stabilità questo è importante, insomma, questo ruolo delle riserve. L'altro problema di natura interna che è stato toccato è quello del sviluppo di una classe media, in parallelo anche al fatto che si sono intraprese delle iniziative per la riduzione degli squilibri sociali e per lo sviluppo della domanda interna. E, sotto il profilo della riduzione della povertà, la Cina ha fatto grandi passi avanti, solo ce ne sono ancora da fare, perché con una parte agricola così ancora estesa, anche se adesso loro sono preoccupati di non ridurre troppo il terreno agricolo, perché poi hanno un problema che se tu lo riduci troppo poi non riesci, hanno il problema anzi di aumentarlo, quindi, perché di fronte a un'eccessiva urbanizzazione lo squilibrio può rovesciarsi. Io personalmente non credo che lo sviluppo di una classe media più grande porti a una crisi del sistema politico, però no, forse mi sbaglio. Perché in Cina l'atteggiamento è questo, non si tollerano contrapposizioni ideologico-politiche, insomma, quindi non c'è una grande preoccupazione se queste contrapposizioni vengono dall'ambiente intellettuale, perché loro sanno benissimo che è comunque una minoranza rispetto alla totalità della popolazione. Ma soprattutto io ho notato che in Cina, anche rispetto a qualcosa che si potrebbe dire, ma questi imprenditori privati si stuferanno di essere sotto il controllo pubblico, certamente, soprattutto se sono così potenti e importanti. L'impressione che si ha, ma forse anche qui mi sbaglio, è che c'è un forte orgoglio nazionale nella presenza di questi imprenditori privati, di essere loro protagonisti di una presenza globale di leadership della Cina nel mondo. E quindi io non penso che ci sarà, però può darsi che invece abbiano ragione coloro che dicono: vedrete che prima o poi salterà tutto. Che
non ci sarebbe una crisi,
può essere poi ancora sulla questione interna, le imprese sono state finanziate a debito sono state finanziate dagli enti locali. All'inizio queste piccolissime imprese chi è che le finanziava? Intanto erano proprietà dei villaggi, non erano, si chiamano le cosiddette imprese di città e villaggio, perché non erano proprietà dei managers, erano proprietà dei governi locali, e le finanziavano all'inizio le cooperative rurali, e le finanziavano, e il sistema bancario, questa politica di repressione finanziaria è cominciata. Alcuni di loro si sono avvalsi degli investimenti esteri, per esempio questo della Haier. Questo della Haier era un povero, uno che faceva il dipendente, l'hanno mandato in un paese a dire guarda che c'è un'industria dei frigoriferi che bisogna mettere a posto. Lui è andato lì, e lui era uno che si era occupato, aveva letto un po' della letteratura di management giapponese. È andato lì, ha cominciato a distruggere con un martello che è ancora conservato al museo di Pechino in piazza Tiananmen i frigoriferi vecchi, ha detto adesso li facciamo, e poi si è messo d'accordo con la Liber, che è una grossa, si è fatto finanziare la ripresa, e da lì ha cominciato, poi ha cominciato, cioè una combinazione di debito interno, di capacità di prendere capitale estero. Alibaba è nata così, con questo che ha cominciato a raccogliere fondi e con queste invenzioni anche giuridicamente molto criticabili, facendo nascere queste società all'estero un po' alla volta. Quindi, però certamente l'indebitamento ha avuto un grosso ruolo, non per niente siamo arrivati poi a queste dimensioni che abbiamo verificato. Sulle case, la proprietà della casa è privata in Cina, tu ti puoi comprare l'appartamento, te lo compri, e quindi se te lo vuoi comprare in centro a Shanghai costa di più, quindi, e tra l'altro lì le comprano solo i ricchi, perché lì non è facile avere credito dalle banche per comprarsi la casa. Quello che crea problemi sull'indebitamento, non so se Davide è d'accordo, sono più che altro le imprese coinvolte nei processi di riorganizzazione urbana, perché quelle si indebitano e allora poi se le cose vanno male possono esserci dei problemi con le banche che hanno fatto loro i prestiti.
Insomma, dietro le bolle immobiliari non c'è un indebitamento, la bolla
propria. Le case in Cina non è facile comprarsele a debito, sono i ricchi che se le comprano. Sulla scarsa remunerazione del risparmio, ma il sistema ombra è nato proprio, si è sviluppato proprio perché le banche remuneravano troppo poco, e questi gli hanno dato, gli dicevano ora vieni da me, tu, io ti do i soldi, tu, e dopo tu puoi comprare col mio sistema, con Alipay dappertutto, quindi insomma... certo, il loro problema adesso è rimettere sotto controllo tutta questa roba, insomma, che è fuori dal sistema delle regolazioni.
È un'attività bancaria non raccolta verso il pubblico
dell'università? Sì, è un'attività parabanca, sì, questa qui di Alibaba per esempio, ma adesso anche di Tencent, loro lo fanno, ma sono banche, sono... certo, ma è esattamente questo il problema che dice lui, sfugge questo problema alla regolazione, quindi loro hanno il problema adesso di rimettere un po' sotto controllo questo sistema.
Ma che inflazione hanno? Tu lo dici?
Non so quando è bassa adesso. Sì. Sì, se vuoi dire tu qualcosa su questo punto, poi io dopo dico qualcosa sulla parte internazionale, ma è meglio se dici qualcosa su questo punto.